Bene, buonasera, cominciamo con la preghiera con cui siamo soliti terminare l'incontro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedremo che questa preghiera ci accompagnerà anche nella passione di Gesù, e con questa preghiera ci siamo introdotti al brano che avevamo di per sé già letto anche la volta scorsa. Poi ci eravamo fermati solo sul primo versetto. Comunque prendiamo Marco 14, 22, 26.
Ecco, dicevamo già l'altra volta che questo è il centro del Vangelo, nel senso che il Vangelo è il commento di questi versetti che abbiamo cominciato a leggere martedì scorso. Cioè, il Vangelo è nato attorno alla mensa eucaristica per spiegare cos'è questo corpo dato per voi e questo sangue versato per voi e per tutti. E la volta scorsa ci siamo fermati sul primo versetto, adesso riprendiamo.
Senti. Rileggiamo il brano, Marco 14, 22, 26. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti. Amen vi dico, non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi.
Ecco, il testo è noto a tutti, è l'ultima cena, l'istituzione dell'Eucarestia, e Gesù prima di andarsene ci lascia il suo testamento, e nel testamento uno lascia agli eredi i beni che ha, e lui ci lascia un piccolo bene, il suo corpo, se stesso, il suo sangue, la sua vita. Cioè, è il dono supremo di Dio a ciascuno di noi. E tutto il Vangelo, appunto, era una spiegazione di come Lui si dona a noi in ogni azione, restituendoci la nostra identità. E qui siamo al punto estremo, nell'ultima cena, quando si dice che uno di voi mi tradirà, poi si dice che tutti saranno scandalizzati e se ne andranno, e Pietro dice: io no, e dice: tu mi rinnegherai allora. Se a queste persone che sono uguali a noi, lui si dona. È il grande dono assoluto che di più Dio non può darci, più di se stesso non può darci. Lo dà a noi che lo riceviamo con le mani del traditore, coi piedi di chi fugge e con la bocca di chi rinnega. Perché tutti e tre rappresentano noi, i nostri piedi, le nostre mani e la nostra bocca, il nostro cuore. E il primo versetto lo rileggiamo solo dicendo una cosa sintetica, perché è importante per chi non c'era.
Versetto 22. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo, lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Questo è il... Diciamo la volta scorsa, è il dono del Signore, è il dono di Dio ed è il corpo di Gesù. Quello che ci viene donato, quello che ci viene offerto è il corpo di Gesù. Nel Vangelo abbiamo incontrato fino a questo punto diversi doni del Signore, guarigioni, altri segni, parole, eccetera, qui è il donatore stesso che si consegna nelle nostre mani.
Ecco, e questo corpo è importante perché siamo chiamati a mangiare questo corpo, cioè a vivere come questo corpo. E lo stile di questo corpo è sintetizzato in poche parole elementari che tutti conosciamo: mangiare, vuol dire vivere, prendere, tutto prendiamo ciò che abbiamo, benedice, cioè non prende rubando, ma prende guardando chi dona. Quindi tutto prende, il pane e la vita, prende se stesso come dono d'amore. Allora benedice colui che bene dà. Quindi tutto ciò che c'è, rappresentato dal pane, e ciò che sei, è un luogo di benedizione perché è comunione con colui che ti dà la vita e ti dà tutto, cioè col Padre. E se tu sei capace di ricevere tutto come segno d'amore, allora sei capace anche tu di essere come il Padre, di dare. Cioè di amare. E questo è il circolo della vita della Trinità che comincia con noi. Gesù dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ci chiama a vivere come Lui. Questo è lo stile della vita di Gesù. Prendere non rubando, ma ricevendo, e vedendo nel dono l'amore del Padre, anche in se stesso, primo dono che mi fa, e con la capacità allora io stesso di amare e donare, e divento come il figlio, uguale al padre.
Sì, questo è l'invito di Gesù. Preso del pane, disse: prendete. Proprio facendoli entrare in questa logica, in questo circolo che è il circolo stesso della vita, dei figli. Abbiamo cominciato questo incontro con la parola padre, esattamente coloro che si riconoscono figli di questo Dio, che ricevono, che si ricevono da questo Padre. Vediamo i versetti 23-24. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti.
E diciamo ora il senso generale, poi ci fermiamo su ogni parola, così almeno comprendiamo almeno una volta quello che celebriamo nell'Eucaristia. Ecco, la prima cosa da dire, il senso generale, è che chi fa, come Gesù ha appena detto prima del calice, cioè chi mangia prendendo, benedicendo, spezzando e dando, diventa figlio, si assimila al corpo di Gesù. E uno che mangia di questo pane, che vive in questo modo, può bere il sangue. Il sangue è la vita, è Dio stesso. La vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. Ed era vietato agli ebrei di bere il sangue, perché il sangue appartiene solo a Dio. Bene, chi vive nel suo corpo questa dimensione del ricevere come dono e del dare, bene, diventa realmente come Dio. Ha lo spirito, il sangue di Dio, rappresentato dal vino, che è simbolo dell'amore, e dal sangue. Ecco, detto questo, che è il senso generale, adesso entriamo in ogni parola, allora.
Con la prima parola che di questo versetto 23 è la parola che abbiamo trovato anche al 22. Là si diceva preso del pane, qui preso un calice. Gesù comincia sempre prendendo, mostrando che quello che abbiamo lo riceviamo, lo accogliamo. Questo vedevamo già la volta scorsa, è la nostra vita comincia così. Nel senso che ci è stata donata. Gesù ha cominciato così anche il segno dei pani che vengono raccontati nel Vangelo. Comincia partendo da quello che c'è. Comincia accogliendo quello che c'è. E anche questo calice, che contiene appunto il sangue, la vita, è qualcosa che si accoglie, che si riceve. E questo è il primo dato. E viene fatto questo e viene reso grazie. La volta scorsa vediamo benedicendo, adesso proprio il termine eucaristico per eccellenza, rendendo grazie.
Mi fermo ancora sul contenuto del calice, che non lo si dice ma un calice, anche noi si dice all'osteria dammi un calice, cioè vuol dire il contenuto. Il contenuto è il vino, e tutta la simbologia del vino è fondamentale, perché il vino è una cosa superflua, non è necessario per vivere. È un genere di lusso. Il primo miracolo che Gesù ha fatto è trasformare l'acqua in vino, nel Vangelo di Giovanni, in un matrimonio, perché il vino è segno dell'amore, dell'ebbrezza. E il vino, come l'amore, serve a nulla, ma tutto serve all'amore. Questo vino rappresenta appunto l'ebbrezza dell'amore, che è la vita di Dio, sarà poi il sangue, cioè dà la vita. E, però è bello che si prenda il vino, che sono i due elementi fondamentali dell'alimentazione mediterranea, dove uno è il necessario e l'altro è il superfluo. Però chi vive il necessario, il cibo, il corpo, nella maniera in cui abbiamo visto la volta scorsa, di prendere come dono, benedire e saper dare, allora abbiamo quel grande superfluo che è Dio stesso, che è amore. Abbiamo l'ebbrezza del vino. Cioè, entriamo a essere consanguinei di Dio, perché poi sarà il sangue. E poi questo fare, rendendo grazie, in greco è eucaristesas, è l'eucaristia. Eu vuol dire buono, e caris vuol dire grazia, rendere grazie. Bene, e la parola fondamentale di tutto il Nuovo Testamento. Sotto ci sta la parola charis, che vuol dire grazia, vuol dire anche bellezza, che vuol dire amore, che vuol dire bontà, vuol dire gratuità, vuol dire dono. E tutto ciò che fa sì che la vita sia bella. Se non è una disgrazia essere nati. Ed è, sono gli attributi di Dio, la grazia. Intesa in tutti questi sensi. E noi viviamo rendendo grazie, entriamo nel circolo di questo amore, bellezza, bontà, gratuità, dono, che è l'ebbrezza dello spirito. E per questo dice Paolo di rendere grazie, cioè fare eucaristia su ogni cosa e farla sempre. Ciò che non è eucaristia è morte, è disgrazia. Manca della caris, non ha grazia. E quindi va fatta su ogni cosa, e ogni cosa di cui rendiamo grazie è divinizzata, perché vedi in essa la realtà di Dio che si dona a te. E tu la rispetti e la ami come dono di Dio, e cambia tutto il nostro rapporto con tutta la creazione, e con tutte le cose, e con tutte le persone, e con tutti gli avvenimenti. E non è un modo trasognato di vedere la realtà, è l'unico modo reale di vedere la realtà, perché Dio è più intimo a ogni realtà della realtà stessa, è l'essere di ogni cosa. Allora vediamo tutto in modo diverso, non è panteismo questo è il senso più profondo della nostra fede, che Dio è tutto in tutti.
Sì. Ritorno ancora un passo indietro, ascoltando quello che dice Silvano sul vino, sul contenuto, mi viene proprio da richiamare due immagini parallele, quello che abbiamo visto all'inizio del capitolo 14 della donna di Betania, il vaso di alabastro con questo calice, e quello che dicevi prima del...
Il vaso e il corpo spezzò.
Il fatto che non è necessario, anche il profumo non è necessario. Si può vivere senza, si può sopravvivere senza. Però sono quelle cose che danno il senso alle cose che facciamo. Il profumo, il vino qui, ciò che ci permette di entrare in quella dimensione della gratuità, che connota un po' le cose essenziali della nostra vita. Perché, come dice il libro del Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo. Come dire, possiamo campare, e ci è necessario. Però la nostra vita ha bisogno di altro. E ne facciamo esperienza. Quando riceviamo, quando accogliamo dei doni, vediamo che lì c'è la verità della nostra vita, doni quelli veri, come in questo caso, come il profumo della donna. Cioè quando un'altra persona ci consegna se stessa. E allora quello che sembra apparentemente superfluo, in realtà è quello che riempie, così come il profumo riempie la casa, così come questa donna arriva col vasetto di alabastro, Gesù arriva con questo calice. C'è il profumo, c'è il vino. È veramente un accogliere la propria vita, è un portare la propria vita. E per questo appunto si diceva, si rende grazie.
Su quanto dicevi, questo accogliere la propria vita, il primo dono che ci fa, la prima grazia di cui dir grazie, è la nostra vita ed è gratuita. Perché se non fosse gratuita la vita cosa faccio? Devo pagare la mamma, devo pagare anche il latte, devo pagare anche le relazioni. Cioè tutto ciò che c'è di bello è grazia. Se è tutto è disgrazia lo devi pagare, pagare la vita ti spari, devi pagarla con la vita. Le relazioni non è che le conquisti, sono dono, se l'hai conquistata hai ucciso la relazione. Forse ci sono posti a sedere in qualche porta, su, per le scale, sì. No, non è tardi, non è mai troppo tardi. Però state attenti a non stare sulla finestra perché diremo alla fine. La storia di Eutico.
No, in piedi. Ho avuto paura per la finestra. Ecco, questo rendere grazie, allora, diventa la prima cosa da fare. Ed è talmente la prima cosa da fare che quando Sant'Ignazio parla negli esercizi dell'esame di coscienza, prima cosa, primo punto, rendere grazie a Dio per i benefici ricevuti. Noi in genere quando diciamo ad una persona fatti un esame di coscienza intendiamo tutt'altro. Cioè scartiamo il primo punto, scartiamo quello che è la porta d'ingresso. Se non c'è questo, non c'è neanche il resto. Ma allora ci possiamo chiedere, ma perché devo mettermi in questa logica? Certo, se io non passo, se non faccio il primo passo, non posso fare neanche il secondo. E il primo passo è rendere grazie. Rendere grazie.
La prima parola che si insegna al bambino qual è? Provate a vedere quante volte al giorno diciamo grazie. Se uno non dice grazie è un disgraziato. Ma per ogni cosa, per l'aria che respiriamo, per ciò che vediamo, per ciò che siamo, per gli altri, tutto è grazie.
Come se non ci accorgiamo. Come se in un certo senso, sì, va bene.
Siamo ciechi.
Sì. Mentre siamo circondati da un dono, che vuol dire siamo accompagnati da un donatore che ci segue in ogni cosa.
È brutto che non sei, se non hai questo, pensi che c'è qualcosa che ti insegue, che la vita è un debito, è una prestazione, che le relazioni sono da conquistare, cioè distruggi tutto, te stesso e le cose.
Ed è un modo davvero di guardare la propria vita, perché quello che vediamo qui, quando si parla di Eucaristia, è qualcosa che ci porta via, diciamo, da un modo di intendere l'Eucaristia come rito e di farci vedere come invece è vita. Vuol dire, è il modo di vivere.
È l'unico possibile. È bello. Tra l'altro quel che dicevi prima, no, del vaso e del corpo, del profumo e del vino, del sangue, proprio il vaso spezzato, il pane spezzato, no? Il vino versato, il profumo effuso. sangue versato. Allora, diede, tutto è dono, anche questo calice, che questo vino, questo amore, questo calice che poi dirà il mio sangue, la mia vita, è dono, dona se stesso, non solo il corpo, ma anche lo spirito.
Sì, è come il dono ricevuto continua, quello che si è preso viene dato. Il fatto che si è reso grazie vuol dire che non vado a impossessarmi e impadronirmi del dono quasi con la paura che possa venire meno. E allora faccio quasi un idolo del dono che mi viene dato.
E allora muoio io e muore il dono?
Sì. E invece è proprio il dare, il non trattenere. Questo è il trattenere... è uno dei verbi tipici della paura. Ma abbiamo paura di lasciare le cose, ma fondamentalmente perché abbiamo paura di lasciare andare anche noi stessi.
Provate a tenere il fiato, soffochi. Quando lo trattieni sei morto. Mentre questo dare proprio ci rende divini, cioè come Dio che dà la vita. Cioè non è che lo perdi, è dando che ricevi.
Avevamo visto in Marco 10, 45, no? Come il figlio dell'uomo è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Quindi questo è il compimento della vita, la realizzazione. Altrimenti appunto ci si chiude. E questo calice che viene preso e viene dato, si dice, lo diede loro. Anche questo è significativo, perché Gesù non è che dona questo calice in maniera generica, ma lo dà a quelle persone lì che sono accanto a lui, di cui abbiamo letto prima, di per sé in tutto il Vangelo, ma già nei versetti che precedono questo brano si parlava di Giuda, poco subito dopo si parlerà di Pietro. Come dire che questo è davvero il dono, questo è davvero il gesto di Gesù, che non è un gesto che prescinde dalle persone. Proprio a quei 12 lì Gesù si dona, e in quei 12 lì si dona tutti. In un certo senso è difficile che qualcuno non si ritrovi in uno di questi 12. Ci rendono un gran servizio.
Li ha messi insieme bene.
Li ha messi, scelti bene, con cura.
11 più la riserva, che è il top, perché Giuda ci rappresenta meglio di tutti l'ultimo. E quel che dice loro è lo stesso che ha detto prima col pane. Mentre del pane dice, prendete questo pane, è il mio corpo. E qui dice... prendete, è ovvio, questo è il mio sangue. Ecco, il mio corpo, questo corpo è l'unica rivelazione di Dio che esiste, perché è un corpo che prende, benedice, si spezza e si dà. Ed è come Dio, il Figlio, che tutto prende, dal Padre, benedice il Padre e da tutti i fratelli, e facendo così diventa come il Padre, è Dio. E Gesù è riconosciuto Dio soltanto una volta nel Vangelo di Marco, nella croce dal centurione che lo ammazza. Veramente quest'uomo era, cioè tutto il corpo di Gesù che abbiamo visto nel Vangelo, la sua umanità è l'unica rivelazione di Dio. Dio è quello che possiede nulla, da tutto, anche il suo corpo. E il suo corpo è epifania, è manifestazione di Dio, perché è tutto dono. Ha donato la vita, nella sua vita lavorando e facendo il bene per tutti, e poi cosa ha fatto? Quando gli abbiamo tolto la vita ha detto, prendete, è vostra, ve la regalo. E lì si è rivelato Dio. E per questo allora dice adesso, prendete.
Si è rivelato proprio lì Dio, ne bevvero tutti, tutti, nessuno escluso, per quelli che sono lì, e appunto, e dice loro, mi viene in mente adesso che prima lo dà, no, ne bevono tutti e poi dice loro, mi sembra dire, ma il Signore prima dona il calice, non dice nulla, e dopo che hanno bevuto dice le parole. Sembra quasi che ci sia il dono che Gesù fa, diciamo, precede la possibilità di comprensione dei suoi. Come dire, non è che i suoi prima devono capire chissà quali cose, prima fa una catechesi perché possano capire che cosa succede, e poi quando hanno passato l'esame allora passa il calice. No, prima bevono. E poi Gesù dice, questo è il mio sangue. Come dire che prima si fa questa esperienza e poi forse si può accogliere qualche cosa. Ma vedete, questo dono che è condizionato, questo dono che nel quale Gesù consegna se stesso, non prevede né meriti previ né comprensioni previe.
Però prevede qualcosa, eh?
Cosa prevede?
Cosa prevede? Quel che ha appena detto. Uno di voi mi tradirà, sono forse io, tutti. E dopo, subito dopo questo, vedremo, dirà, e tutti inciamperete e fuggirete in fondo. Pietro dice, ma io no, tu mi rinnegherai. Ecco, sono queste le persone alle quali si dona. E tutti ne bevono.
Sì.
E il bere, la sete, è più fondamentale del mangiare. Perché al pane si può rinunciare, al bere no. Così alla vita si può rinunciare, perché la perdiamo comunque. Ma ad amare ed essere amati non si può rinunciare, se no si è morti. Vivi in vita già.
Sembra proprio che sia un dono, un po' come abbiamo visto nel profumo della donna, che viene fatto senza riserve. Come dire, io mi dono a te, però se tu capisci il dono che ti sto facendo, perché se non lo capisci non mi dono a te. No, non è così.
Ma ci ha aiutato bene a capirlo. Mi tradirai, mi rinnegherai, fuggirete. Ci ha aiutato a capire. È per noi che siamo fatti così. Non hai capito? Beh, lo proverai.
Questa è la... E forse questo è proprio il punto che ci fa comprendere qualcosa. Proprio la nostra incomprensione. Un po' come quando il Signore passava e Mosè poteva vederlo solo di spalle. Dopo. Prima c'è questo dono che ci precede, in cui non ci accorgiamo quasi neanche. Ma a volte avviene così anche nell'esperienza umana. Non sempre ci accorgiamo del bene di cui siamo circondati, a volte ce ne accorgiamo dopo. Fa niente, il Signore non se la prende. Mica ci fa il bene perché ce ne accorgiamo, perché ci accorgiamo di Lui. Non c'è questo secondo fine.
Non è che la mamma spiega cos'è il latte che gli darà al bambino, glielo dà. Poi capirà. E noi viviamo di questo gesto, di questo dono, di un Dio che si dona a noi. Perché noi per Lui valiamo più di Lui. Ha dato la vita per noi. E questo è il sangue dell'alleanza. L'alleanza si faceva, il matrimonio è un'alleanza, la prima alleanza. Ma poi si fanno anche alleanze tra re. In quel caso è l'alleanza tra un re e una regina, di cui nascono poi gli altri. Ma l'alleanza si faceva in un modo molto semplice, si prendeva un animale, si squarciavano in due parti, poi passavano in mezzo le parti contraenti, i due re contraenti in genere, o i capi tribù, e ognuno diceva, così finirà quello che trasgredisce l'alleanza. Cioè vuol dire, siamo alleati per la vita e per la morte, non so se è chiaro. Ricordate a Genesi 15 quando ad Abramo Dio dice di squartare gli animali, poi lui si addormenta, e poi era per far l'alleanza, e l'alleanza avviene che passa solo Dio in mezzo. Cosa vorrà dire questo? che è un'alleanza unilaterale, cioè tu fai quel che vuoi, trasgredisci quanto vuoi, io non la trasgredirò mai. Questa è la nuova alleanza e questa è eterna, perché la prima l'abbiamo trasgredita subito, già quando prima, quando Dio ha dato le tavole della legge, Mosè scende, le aveva già trasgredite col vitello d'oro, le rompe, poi c'è la nuova alleanza, poi la leggono, Esodo 34 e Esodo 24, scusate, e alla fine dice tutto il popolo: e noi ascolteremo, obbediremo tutta la parola. Allora avevano già immolato infiniti animali, metà del sangue l'hanno versato sull'altare che è Dio, metà del sangue sul popolo, per dire che abbiamo lo stesso sangue, ormai siamo uno.
Diventiamo consanguinei di Dio, diventiamo capaci della stessa vita di Dio. Viviamo, possiamo vivere del suo stesso spirito che ci viene donato. Questo è il sangue, la vita, proprio il simbolo per eccellenza della vita, che viene donata. Nel Vangelo di Marco avevamo trovato al capitolo 5 l'episodio dell'emorroista, dove si parlava ancora del sangue. Però lì era il segno di una malattia, di una vita che si perdeva. Qua c'è una vita che si consegna. Non si ruba nulla a Gesù. È Gesù che consegna la propria vita. E questo deriva dal fatto che l'ha accolta, preso il calice. Rende grazie e lo dà.
Ed è bella la combinazione tra il calice, che è il vino, l'amore, e il sangue. Cioè, un amore più forte della morte, vuol dire. Se no non è amore. È il principio di vita l'amore, e l'egoismo è il principio di morte. Questa alleanza è nuova ed eterna, nessuno la può più rompere. Ed è quella profetata da Isaia 31-34, no? Cosa comprendiamo in questa alleanza nuova? Comprendiamo chi è Dio, finalmente. È uno che ci ama senza condizioni, che si dona a noi, che rinneghiamo, tradiamo, fuggiamo, lo ammazziamo. È il centurione che lo riconosce. Quindi conosciamo chi è Dio. È amore assoluto, senza condizioni. Ed è il bisogno che ognuno di noi ha, è di sperimentare questo amore assoluto. E lo cerchiamo sempre, e nessuno ce l'ha, state tranquilli. Però il bisogno ce l'abbiamo, è il nostro marchio divino.
Ovviamente proprio quello che si diceva dell'alleanza, come per esempio il matrimonio, cioè, diventa il modo, anche nel dirsi, come dire, come quando si dice il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quasi che il nostro Dio non può più dire chi è senza mettere anche noi nella sua identità. Cioè, dicendo di sé, parla di noi. Anche l'altro entra a far parte della sua identità. Quello che si diceva di una alleanza qui unilaterale vuol dire questo.
È una cosa grandiosa questa. Chi è Dio? Come si dice, quella donna è sposa di quello lì, oppure quello lì è sposo di quella là. Ecco, cioè, Dio si definisce in relazione a noi. E quello che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Fosse anche l'unico. E ognuno è unico, perché nessuno è d'avanzo. Cioè, questo è davvero il mistero più bello che ci sia. Se l'uomo scopre questa dignità in sé e in tutti, poi vedremo perché è da scoprire in tutti, se la scopre davvero in sé.
Mentre che appunto in tante contemplazioni ed esercizi spirituali Sant'Ignazio fa contemplare alcuni misteri della vita di Gesù dicendo: è tutto questo per me, è tutto questo per me.
Andate, vedete anche i gesti semplici di Francesco che bacia il lebbroso, o di questo vescovo di Roma Francesco, indicano questo. Cioè, aver capito qualcosa, che Dio è presente proprio là dove pensiamo che non ci sia, perché Dio ormai è quello morto in croce da maledetto per il male del mondo, ucciso da noi preti come bestemmiatore e dai politici come schiavo ribelle, per intenderci. E quello è colui che ci ama così, lo ritenevamo proprio disprezzato, nessuna stima, caricato di tutti i nostri delitti, è il non uomo, è Dio che ha preso su di sé la nostra disumanità, perché riconosciamo in ogni disumano l'amore infinito di Dio che recupera tutto e tutti.
Sì, questo sangue appunto dell'alleanza che è versato per molti. Questo momento di Gesù diventa proprio, come dire, un sacramento della speranza, perché in quella notte lì, quando sembra che non ci sia nulla da sperare, Gesù porta a compimento il dono di sé, è questo sangue che viene versato. E questo è ciò che dà speranza. Paolo dirà appunto: nella notte in cui veniva tradito, in cui veniva consegnato, Gesù prese. Come dire, è lui che si consegna. Questa è l'esperienza che siamo chiamati a fare.
E questi molti, esattamente, allora non solo per voi, ma per le moltitudini. Cioè, come dice, qui sotto c'è l'immagine del servo di Yahweh. Magari vi leggete i cantici del servo di Yahweh, daremo i compiti a casa.
Sì. No? Diremo poi alla fine i cantici di Isaia. Ecco, può essere che, si diceva del vasetto e del profumo, può essere per il calice e per il vino, per il sangue, la tentazione è quella di dire lo spreco.
Bastava una goccia del suo sangue. Chi non capisce lo spreco non capisce chi è Dio. Che l'unica misura dell'amore è non aver misura, se no non è amore. L'unica misura della vita è non essere limitata, se no è morta.
E dietro questo sangue versato, come dire, al fondo, quando si parla un po' di religione, che a volte rischiamo anche
di ammazzare i nomi di
sì. Cioè che noi dobbiamo o versare il sangue o comunque chissà far quali cose. No, qua se c'è uno che versa il sangue è Gesù, lo versa per molti.
Sì, è perché noi l'abbiamo ammazzato, non perché desiderasse questo, perché non l'abbiamo voluto.
E versa il suo, non vuole il nostro.
Non è il Dio vampiro, ecco, che in genere si predica, che esige il sacrificio del figlio, questo no, questo è Satana, il figlio uguale al padre. E su questa celebrazione eucaristica vi consigliamo anche di leggere Atti 20, capitolo 7, versetti seguenti, che racconta che c'era un giovinetto, cioè per esempio, ecco, dei giovani, che stava sulla finestra tra il luogo dove si spezzava il pane, ma era al terzo piano, e si è addormentato mentre spiegava il Vangelo Paolo, è caduto giù ed è morto. C'è tutto un simbolo, no? La finestra non è il luogo dove si entra, è il luogo dove si esce, semmai, o entra il ladro. Fuori c'è la tenebra, c'è la morte, è il basso, e dentro sei in alto e c'è la luce della parola e c'è il dono del pane e della vita. Quello invece di ascoltare la parola di amore ha dormito, cioè è sordo alla parola, allora resta con la menzogna delle tenebre che lo risucchiano. Poi quando cade, scendono ovviamente, anche Paolo scende subito, va addosso, poi dice: non preoccupatevi, è vivo. E torna su a continuare l'Eucaristia, è mezzanotte, fino all'alba lo lasciano giù. Io credo avrà detto alla mamma di star lì, ma come mai loro celebrano l'Eucaristia e lasciano giù quello lì? Ma dico, senza neanche telefonare al pronto soccorso o vedere, sai. E perché l'Eucaristia è esattamente la salvezza di tutti quelli che sono morti. E chi celebra l'Eucaristia diventa luce proprio per quelli, e si celebra per tutto il mondo. Ed è non ciò che facciamo noi, è ciò che fa Dio che salva tutti. Tant'è vero che loro erano su a celebrare, e poi all'alba il bambino sale, risorge e va su, grazie all'Eucaristia. Perché Paolo fa davvero l'Eucaristia, cioè vive l'Eucaristia. Sta andando a Gerusalemme, dove lo ammazzeranno, e darà la vita anche lui, poi sarà a Roma. Cioè l'Eucaristia vuol dire saper vivere in modo tale di essere come Dio. E questo davvero risuscita i morti. Innanzitutto risuscita noi che siamo morti, perché siamo chiusi nel nostro egoismo, nel nostro interesse. E poi tutti quelli che entrano in comunione con noi. Tutto il mondo alla fine, perché siamo tutti fratelli. E più bella ancora Atti 27, 33 seguenti, quando Paolo sta per essere portato a Roma sulla nave, carica di frumento, allusione all'Eucaristia, c'è una tempesta di 14 giorni e 14 notti col cielo nero, senza luce, tutti senza mangiare ovviamente, erano 276 persone, quindi una nave grossa. Al 14° giorno Paolo dice: dovete mangiare, è necessario per la vostra vita. È già 14 giorni che non mangiate. Mangiare sulla barca in tempesta. E dice, buttate a mare tutto il grano, che è simbolo di Cristo. Il mare si placa un po' e lui prende il pane, lo spezza, mangia, e tutti mangiarono. È l'Eucaristia sul mondo. Quella barca rappresenta tutta l'umanità, sul mare in tempesta. Cristo si è immerso già nell'abisso. E c'è uno sulla barca che per tutti spezza quel pane e tutti si salvano. È necessario per la vostra salvezza. Cioè è necessario per la salvezza dell'umanità, dell'uomo, questo amore. Se no non siamo umani. Questo stile di vita.
Vediamo gli ultimi due versetti. Amen, vi dico, non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Ecco qui Gesù fa questa promessa di bere del frutto della vite nel regno di Dio, quando tutti saremo riuniti attorno a quello che è il banchetto definitivo. Da questo appuntamento, mettendo anche ciò che ci sarà in mezzo, non berrò più dal frutto della vite. Come dire, Gesù ha ben chiaro quello che lo aspetta. E questo mette ancora più in risalto il suo gesto. Già l'aveva detto commentando il gesto della donna, che sta ungendo il mio corpo per la sepoltura. Allora Gesù affronta così la sua morte, non come il fallimento della propria esistenza, ma come il compimento della propria esistenza. Gesù cioè va a morire come ha sempre vissuto. Questo gesto della consegna di sé è ciò che caratterizza tutta la vita di Gesù. Qui emerge in tutto il suo splendore, ma è ciò che Gesù ha sempre fatto. Non è un gesto isolato che arriva all'ultimo, inatteso, eccetera. Inatteso per chi non l'aveva compreso prima. E forse questo gesto può illuminare anche ciò che ha preceduto.
E ci possiamo chiedere allora, quand'è che lo berrà il frutto? Quando verrà il regno di Dio? Perché dice, non ne berrò più fin quando verrà il regno di Dio. Ne berrò il nuovo nel regno di Dio. Quando verrà questo vino nuovo? Nel regno di Dio Padre. Innanzitutto, quando ci sarà il regno di Dio Padre? Quando tutti saremo fratelli, e questo dipende da noi. E fino a quando noi non siamo tutti fratelli, il Cristo non beve il vino, cioè vuol dire sta crocifisso, non fa festa. perché l'ultimo dei fratelli è lui. Quando l'ultimo sarà tornato a casa, il più disgraziato che noi pensiamo, Dio sarà tutto in tutti e ci sarà il regno di Dio Padre. E ci sarà il regno del Figlio. Da qui nasce la nostra missione. Chi ha fatto l'esperienza dell'Eucarestia è inviato a tutti i fratelli, cominciando dagli ultimi. Questo è il senso della messa, missio. Siamo inviati fuori nel mondo per trasmettere questa vita a tutti. E se escludo uno, escludo Dio, che è padre di tutti. Capite anche che cambiamento di immagine di Dio, di religione, di relazioni, anche sociali, proprio, è indispensabile. E capite come in pochi decenni il cristianesimo ha conquistato il mondo senza armi. Come poi quando malauguratamente 1700 anni fa proprio a Milano fecero l'editto di Costantino, siamo scivolati sulla china del potere e siamo diventati una religione come tante altre spesso. Grazie a Dio però c'è sempre stato chi è stato, i santi almeno. Però davvero dobbiamo svegliarci. Cioè la nostra forza è questo stile di vita che è la vita di Dio. E il Vescovo di Roma ci dà un buon esempio di queste, come anche, forse l'avevo già detto una volta, ma lo ripeto, sapete quanti cristiani sono stati uccisi l'anno scorso, in quanto cristiani? Provate a dire un numero, chi non lo sa, chi non gliel'ho già detto. Che idea vi fate? Quanti? In un anno? Dice un... Eh? 105. 112 credo adesso, 105 sì. 105.000. Ma perché il letto lo dice, perché sennò è inimmaginabile che uno ogni 5 minuti è ucciso. Il mondo va avanti perché ci sono queste persone che sono ancora il sangue di Cristo per la salvezza del mondo, eh. È ucciso quasi tutti in nome di Dio, come Gesù. Quando poi i musulmani narrano la favola che in Spagna c'era l'epoca d'oro della tolleranza, sono balle, perché tutto il mondo era cristiano e diventato arabo costretto. E sembra che sia un falso storico quello nato nell'Ottocento per dire che i cristiani si comportano peggio dei musulmani con gli ebrei, ed era vero purtroppo. Ma guardate che ancora in nessuna zona dove ci sono altre religioni al potere, il cristiano vive tranquillo. Perché? Perché predica l'amore. Non l'identità razziale o culturale.
Sì, mi sembra che l'immagine di questo gruppo di persone che escono, come dire, non stanno lì dentro, non fanno il gruppo isolato dagli altri, quasi dire che quello che hanno sperimentato i dodici, prendete e mangiate, prendete il calice, è l'esperienza che tutti sono chiamati a fare. Si esce da quel cenacolo perché quella vita che si è sperimentata lì diventi la vita normale fra le persone. Per cui nessuna separazione, queste mura non devono separare. Da lì si esce, li porta fuori, è l'esodo questo, è veramente la liberazione. E Gesù andrà a ripetere quel gesto che è compiuto per i suoi con ogni altra persona che incontrerà nella passione. Tutti potranno fare questa esperienza, a tutti è come se Gesù dicesse: prendete, mangiate, prendete, bevete. Vuol dire, è la capacità che solo la persona libera può avere di rendersi conto dell'altro e di aver guadagnato quella libertà fondamentale che è la libertà da sé. Questa uscita dal cenacolo, cioè, Gesù quello che la compie pienamente, perché è già uscito da sé e allora può andare incontro agli altri, accorgersi degli altri. Ma dietro di lui siamo chiamati anche noi a uscire. Noi facciamo un po' più di fatica, sappiamo che già dopo la risurrezione quelle porte si tengono chiuse sempre e pian piano si apriranno. Però Gesù porta fuori. non rinchiude, non separa. Questa è la vita di ogni persona.
Vedete quante eucaristie finiscono lì col sacrificio della messa, che consiste nel sacrificio di ascoltare il prete che parla, e si va per precetto, Dio mio, che osceno, mentre invece è il centro dell'universo e di Dio stesso, che si dona a tutti, tramite noi, che lo riceviamo, se lo riceviamo. E poi come riceviamo questo dono il primo giorno della settimana? Noi facciamo l'Eucaristia la domenica, non è il weekend, è il primo giorno della settimana la domenica, è il sabato l'ultimo giorno. Vuol dire che ogni giorno è uguale al primo, no? Cioè siamo sempre in questa festa, in questa vita, perché il resto è morte, siamo nati a vita nuova. Così come possiamo, zoppicando, perché c'è il cammino della storia anche per noi. Però siamo sempre a questa luce.
C'è questo essere chiamati a vita nuova con questo verbo di uscire, proprio come un rinascere. Aver ricevuto la vita e quindi poter uscire, venire alla luce.
E sono le ultime parole dell'Eucaristia?
Infatti.
Andate. E come escono? Cantando l'inno. L'uscita è un canto costante. Credo che non sia cantato l'inno, ma cantando, credo. Lascia vedere il versetto 26. Sì, minesantes. Sì. No, è cantato l'inno, sì. Cantato, sì. Cantato.
Viene in mente che poco prima avevamo visto, quando parlava della consegna da parte di Giuda, Gesù che citava il Salmo 41, adesso si dice cantato l'inno, come dire che questi momenti vengono vissuti nella preghiera, cioè coltivando la relazione col Padre. Allora si vede come questa preghiera apre gli occhi sulla realtà, su ciò che si sta vivendo. Anzi, regala la prospettiva giusta con cui vivere queste vicende.
E quest'inno adesso lo rivediamo? Sì, alla fine, sì. Non so.
Sì. Allora ci fermiamo qui, rivediamo un attimo il brano, le varie parole, poi condividiamo ciò che maggiormente ci ha colpito.
Volevo sottolineare due cose che avete detto. Uno, voi dite spreco, la sovrabbondanza, no? Pensavo alle nozze di Cana. Si parla, 6 giare, dice 3 barili ciascuno, io ho fatto un calcolo, poteva essere 1800 litri, non 100 litro barile. Un miracolo, non ha fatto un po' di vino, 1800 bottiglie di vino per sta festa, non so. Una cosa spropositata, esagerata, quasi come tutto il profumo. E quindi la sovrabbondanza della grazia di Dio, ecco, questo sono diversi miracoli, no? Anche la moltiplicazione dei pani che ricorda questa sovrabbondanza. Come si dice, non so, in Gesù non fu sì e no, ma fu sì, questo abbondante darsi, mentre io centellino il mio tempo, il mio agire, perché temo di averne sempre poco, di dare, eccetera. Invece lì spropositatamente. E poi l'altro, la gratuità. Isaia 55: o voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Anche qui io sono abituato a pensare che nella vita si paga tutto, siamo educati, no? Pagherete caro e pagherete tutto, dicevano una volta, e comunque non c'è niente di gratis. E qui invece ci fa saltare le nostre categorie dicendo: ah, comprate pure da me senza denaro. Che razza di compravendita senza denaro a immagini Dio? E anche qui, anche nell'Antico Testamento, sottolinea questa gratuità che va al di là proprio delle nostre categorie.
Credo che dobbiamo entrare proprio nel concetto della gratuità e della sovrabbondanza per capire qualcosa della vita, perché la vita è uno spreco, non vale la pena di vivere. Amare è uno spreco, non vale la pena di amare, cosa ci guadagni? Ci perdi. Sì. La vita e l'amore non hanno misura, l'unica misura è non aver misura, allora è bello, se no è morte, è egoismo. Per questo non c'è misura. Poi c'è quella misura che realmente c'è di fatto, però non è mai fissa, dovrebbe spostarsi sempre, perché è come la luna che o cala o cresce, non sta mai ferma. Così l'amore non ha misura, come dice, d'amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'intelligenza, con tutti i beni. San Tommaso dice: come faccio a amare con tutto quanto? Dice: con tutto quanto il cuore che hai adesso, domani sarà un po' di più, dopodomani un po' di più. Cioè, siamo in crescita costante, ecco, all'infinito. Se no, siamo in calo costante. Perché ogni realtà è finita. Se no, non esiste. Questo tavolo, se non finisse qui, non sarebbe un tavolo. Coprirebbe la terra. Ogni realtà, anche noi, siamo finiti. Ma ciò che è l'amore e la vita non sono finiti. Perché se sono finiti, sono finiti. C'è la morte, non c'è la vita. C'è l'egoismo, non c'è l'amore. Quindi di loro natura non sono finiti.
E anch'io ho due sottolineature. La prima cosa è, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Per cui la cosa più importante Gesù l'ha fatto prima di morire. E le cose fatte in punto di morte non sono più ritrattabili, quindi è definitiva. E poi pensavo che anche nella nostra vita, in fondo, nei rapporti umani, Dio ci ha dato la possibilità di vivere questa dimensione della gratuità. E pensavo soprattutto alla paternità, alla maternità, all'essere genitore, dare la vita. E donare la vita, e immaginavo, no? Proprio mi guardavo dentro, dico: io in quanto genitore sento il bisogno di dare ai miei figli e non mi aspetto nulla in cambio. Però gradisco la gratitudine, cioè, come dire, che compito dei genitori è dare, compito dei figli è ricevere e ringraziare, e basta. Cioè, e penso che qualunque genitore la gioia la prova solo per questo, che quello che fa per i propri figli è ripagato dalla gioia di essere apprezzato e ricevuto con gratitudine. Quindi potremmo vivere questa dimensione nei rapporti umani, e penso anche che anche i figli poi imparino anche loro a donare tanto quanto hanno ricevuto, hanno saputo fare i figli. Forse è un po' complicato quello che voglio dire.
No, è molto chiaro, ringrazio. E mi piaceva il finale, se no lo aggiungevo io. Perché appunto, se il genitore si aspetta nulla dal figlio, solo che sia grato, cioè che sia contento.
Sì, contento.
Alla fine il figlio è capace di diventare come il genitore, di dare gratuitamente e di continuare la vita ed essere vivo, se no è un succhione egoistico, mentre invece proprio la gratitudine lo rende capace di dare a sua volta, perché sa che tutto è dono, si sente amato e può amare e diventa uguale al padre e alla madre.
Però la difficoltà è amare con questa gratuità che è da Dio.
Sì, comunque l'amore, cioè, è sempre gratuito nella misura in cui sì, è amore, ogni giorno deve crescere, il pane quotidiano dell'Eucaristia è per crescere. Ogni volta che usciamo dovremmo avere qualche grammo in più di questo pane, assimilato qualcosa di più. Proprio si vive per questo. Per aumentare la gratitudine, tutto sommato, non per diventare più perfetti, perché l'unica cosa che migliorano con l'età sono solo i difetti, io almeno io, che sono vecchio mi accorgo. Però forse può aumentare la gratitudine per la vita e per tutte le cose belle che ci sono. E questo cambia l'ottica di vivere proprio. Che se sei grato vuol dire che allora hai un sentimento di gratuità anche nel dare. Capite come davvero l'Eucaristia? Allora non bisogna andare all'Eucaristia per il precetto, sennò è un abominio. Si va proprio per gustare questo pane, per assimilarlo, per bere questo vino. Perché viviamo delle memorie che abbiamo, e far la memoria di questo all'inizio della settimana vuol dire che tutta settimana si vive di questa memoria. E questo è l'appuntamento che mi fa crescere. Poi circa Gesù dice, ci dà tutto lì in quel momento, fa tutto. In realtà cosa fa Gesù? Fa niente. Fa un gesto che dice quel che noi gli faremo, che lo ammazzeremo. E lui dice, bene, io do la vita per voi. Anche questo. Sì, sì, sì. Siamo noi a fargli il servizio. Siamo noi che spezziamo il pane, e il centurione che lo trafigge che dice, ma questo è Dio.
Sì. Come avevamo accennato la volta scorsa, martedì prossimo non ci sarà la lezione, perché come diceva Silvano andiamo a nuocere altrove, però vi lasciamo dei compiti a casa. Allora vediamo i canti del servo del Signore nel libro del profeta Isaia. Allora Isaia 42, 1, 9. Isaia 49, adesso vi do anche 1, 7. Isaia 54, 11, e infine Isaia da 52, 13 alla fine del 53, 12.
E questi canti fanno da sottofondo a tutta la storia della passione e della resurrezione. Cioè del gesto che abbiamo visto anticipato in queste parole di Gesù e che si svolgerà nel seguito.
Ecco, poi Potete prendere la prima lettera ai Corinzi, capitolo undicesimo, dal versetto 17 al versetto 34. Prima Corinzi 11, 17, 34. Dove ci sarà anche il racconto appunto della cena del Signore. Sì, i brani di prima, Atti 20, dal versetto 7 in avanti, e Atti 27, dal versetto 33 in avanti. E concludiamo con l'inno che cantano prima di uscire Gesù e i suoi, per cui riprendiamo Salmo 136-135.
E prima di pregarlo faccio un'aggiunta su questo Salmo. Questo Salmo, ci sono 26 versetti e 26 volte si ripete perché eterna è la sua misericordia. Sapete che 26 è il numero di Dio, il valore numerico della parola Yahweh. Cioè, 26 volte misericordia, è Dio proprio. Il nome, Dio è solo e tutto misericordia. E lo si può cantare qui perché ogni miseria ormai è piena di misericordia. Anche il male massimo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo ammazzato. E lui ha dato la vita per noi perché eterna è la sua misericordia. Quindi possiamo tranquillamente pregare ormai questa Eucaristia assoluta sulla creazione e sulla storia fino al momento presente e futuro.
Lo preghiamo in questo modo. Guido farà la voce solista, leggerà la prima parte del primo versetto e lo riscriveremo alla seconda parte. Sapremo già metà salmo.
Lodate il Signore perché è buono.
Perché è eterna la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi.
Perché è eterna la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori.
Perché è eterna la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie. Ha creato i cieli con sapienza.
Perché è eterna la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque.
Perché è eterna la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari.
Perché è eterna la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno.
Perché è eterna la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti. Da loro liberò Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Guidò il suo popolo nel deserto. Percosse grandi sovrani. Uccise re potenti. Seon, re degli Amorrei. Og, re di Basan, diede in eredità il loro paese, in eredità a Israele suo servo. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri nemici. Egli dà cibo ad ogni vivente. Lodate il Dio del cielo.
Perché eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, ci vediamo fra 15 giorni.